Sharebooks Winter Festival, le interviste alle case editrici.
Ed eccoci qua, bentornati, benvenuti e bentornate, bentornati e bentornato a tutti quanti al Festival di Sharebooks. E siamo qua con Cristiano di Red Star Press, cambiare quattro chiacchiere. Red Star Press, che è, possiamo dire, una casa editrice militante, collegandoci a Militanza Grafica che ha parlato poco fa, una casa editrice che sin dal nome è chiaramente schierata evidentemente da una parte. Una casa editrice che nasce come una cooperativa di lavoratori dell'industria editoriale, che a un certo punto decidono di uscire dal grande meccanismo, dalla grande ruota motrice dell'industria editoriale, per fondare questa casa editrice indipendente che in prima di tutto vuole essere attenta alla letteratura, per così dire, ai libri che fanno la storia del pensiero del movimento operaio. Quindi innanzitutto benvenuto Cristiano.
Grazie.
In questo
grazie.
Piccolo angolino che ricorda un po' MTV dei primi anni 2000, non lo so. Intanto per ambientarci su questi comodi divanetti, come avrei sentito nei giorni scorsi, noi abbiamo un po' elaborato delle domande introduttive standard, che la prima delle quali sarebbe: a quale casa editrice ti senti, potresti dire, di trarre ispirazione o vorresti magari trarre ispirazione?
Ma noi abbiamo dei riferimenti in quella che è un po' la storia dell'editoria, e in maniera particolare ci rifacciamo a quelli che sono stati i primi anni degli Editori Riuniti e i primi anni della Feltrinelli. Ecco, cerchiamo di unire un po' quelle due sensibilità che in realtà avevano anche tanto in comune, e di portare avanti quel tipo di lavoro che ci è sembrato a un certo punto essere stato interrotto e non avere in qualche modo eredi. Ecco.
Caso vuole che quest'anno, se non sbaglio, andrete a compiere 10 anni di attività, che sono iniziate nel 2012 ad aprile, con la pubblicazione dei libretti rossi, giusto?
Sì,
correggimi se sbaglio.
Noi siamo nati nel mese di aprile, il nostro primo libro è stato
Caso vuole.
Il libretto Fatalità, proprio per il 25 aprile, il libretto rosso della Resistenza, che poi è una collana che
poi
si chiama appunto
ha portato alla collana
rossi,
dei
sì.
Libretti. Avete qualche idea per festeggiare questo compleanno dei primi vostri 10 anni, qualche ripubblicazione o qualche evento magari nel corso dell'anno per festeggiare questo compleanno?
Ma noi le idee in effetti ce l'abbiamo, volevamo cominciare abbastanza presto, perché 21 febbraio ricorre l'anniversario di pubblicazione del manifesto del Partito Comunista. In realtà a livello mondiale esiste un network di editori di sinistra che ha lanciato l'idea di istituire il Red Books Day, cioè un giorno dedicato al libro rosso, no? Al libro chiaramente comunista, di sinistra, e ha preso quindi il 21 febbraio. È stato fatto un ragionamento dicendo: siamo pieni di date che ci hanno imposto, vuoi cioccolatai, vuoi bibitari, chi più ne ha più ne metta, no? Da San Valentino a lo stesso Natale, insomma, ecco, facciamoci una data nostra. Così è nato questo Red Books Day, al quale noi già partecipiamo, è una cosa abbastanza recente, però quest'anno ci piaceva provare a organizzare una conferenza sul manifesto del Partito Comunista, e ci stiamo lavorando, no? Però l'idea sulla quale stiamo lavorando è, avete presente tipo leggere Lolita a Teheran, no? Ecco, leggere il manifesto in una società capitalismo avanzato, in una società della segregazione coloniale, in una società del controllo, dello sfruttamento, una società meticcia dove vengono persone da tanti luoghi e portandosi dietro tante cose, qualche volta anche il manifesto del Partito Comunista. Ecco, stiamo cercando di lavorare su questo, vedere se riuscivamo a prendere queste sensibilità, a metterle insieme in una giornata intorno al 21 febbraio appunto, e poi più in là magari arriva anche qualche giornata più calda. Sinceramente pensavamo pure di fare classico festone con grande concerto, insomma, vediamo quello che sarà possibile fare.
Quindi vedremo nei prossimi mesi. Quindi diciamo una, non dico rilettura, un incastro del manifesto ai giorni nostri nel ventunesimo, negli anni 20, che un pochino si collega a quello che volevo chiederti dopo, no? Perché come dicevamo nell'introduzione, Red Star Press nasce come questa casa editrice rossa, Red Star Press, giustamente, che si assume un compito e una responsabilità anche piuttosto importante, quella di dare l'assalto al cielo, di dare nuovo spazio, nuova voce ai classici del pensiero operaio, ai classici della letteratura del pensiero operaio. Quindi, passati 10 anni, verrebbe un po' da chiedersi cosa, se è cambiato qualcosa in quest'ambito, se è diventato più facile, più difficile, cosa è cambiato da aprire una casa editrice all'inizio degli anni 10 con questo obiettivo in mente a trovarsi invece all'inizio degli anni 20 come siamo adesso, se l'ottica è cambiata, se l'obiettivo è cambiato, se rimane sempre lo stesso, se i mezzi sono gli stessi, cosa può essere cambiato dall'aprire la vostra casa editrice 10 anni fa all'inizio degli anni 10 ad ora?
Questi sono stati 10 anni che, se dovessi sintetizzare in una domanda che ci viene rivolta quando presenziamo a saloni del libro, fiere, momenti un po' più generalisti, questa domanda è: ma ci sono ancora persone che comprano libri del genere? La risposta sì, tu, persona dopo, ma ci sono ancora persone che comprano libri tutta la giornata, no? Cioè, nel senso, centinaia, quindi mi ha veramente sconvolto, no? L'idea di pensare che in realtà ognuno crede di essere rimasto come un panda, il famoso giapponese, no? Che la guerra è finita e lui in qualche maniera, ecco, e invece è pieno di panda. Fondamentalmente.
Qua, soprattutto qua oggi, in questi 2 giorni, siamo un sacco di panda che ci teniamo.
Ma infatti il problema non ce l'ha il panda, si stanno estinguendo un sacco di specie di insetti, di invertebrati, no? Il panda alla fine resiste. Però questo per dire, no, che la difficoltà vera è nel riconoscersi in qualche modo in un soggetto collettivo. Fare comunità, di conseguenza, senza comunità è difficile progettare lotta, è difficile anche, come dire, per quanto riguarda i libri, un libro sottintende una narrazione, ma insomma, se non c'è una comunità è difficile anche capire a chi sto raccontando cosa. E sicuramente nel corso di questi 10 anni questo processo non è che lo abbiamo invertito noi, e non si è invertito, siamo ancora in attesa di questa possibile inversione. Dal punto di vista della casa editrice, però, l'idea di essere partiti rivendicando una identità forte, questa insomma resta, ed è stata la cosa giusta, cioè alla fine essere se stessi è stata anche la cosa più giusta da fare per prendersi uno spazio che non è facile comunque sicuramente provare a prendersi, insomma.
Quindi abbiamo detto la storia del movimento operaio, la politica, che è ovviamente da dove nasce la vostra casa editrice, il principale interesse, come dicevamo, appunto, dare spazio a questo tipo di letteratura con anche carattere divulgativo, quindi anche il pensiero dei mostri della storia operaia dà anche in carattere divulgativo, ma non solo, perché nel corso degli anni dalla vostra casa editrice sono nate una serie di etichette sotto etichette che hanno dato spazio ad esempio allo sport, declinato in una visione cosiddetta alla rovescia, sport alla rovescia, per citare una trasmissione di Radio Sherwood, quindi lo sport popolare, lo sport visto dal basso. E quindi volevo chiederti magari di approfondire questo tipo di aspetto, questa caratteristica della vostra casa editrice, il perché e il per come di questo vostro interesse e con quale ottica date spazio allo sport popolare, per così dire.
Ma in realtà noi stessi, quando cercavamo un modo per definirci, ne abbiamo provate tante, no? E ogni parola aveva qualcosa che ci rappresentava e qualcosa che invece in qualche modo non riusciva a raccontare tutto ciò che eravamo, fino a che non siamo arrivati proprio alla parola storia del movimento operaio, e quella in qualche modo ci ha compreso, perché la storia del movimento operaio è sicuramente il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, è sicuramente stato il Rivoluzione di Lenin, ma la storia del movimento operaio è la storia dell'organizzazione. Questa è una cosa importantissima. Molte volte come compagni, compagne, pensiamo di fare delle cose e di essere i primi a farle. No, raramente è così, perché abbiamo molti una storia che non è proprio nata ieri, no? Allora, per esempio, lo sport popolare. Come nascono le prime leghe dello sport popolare, no? Intanto nascono quando si pone il problema del tempo libero, quindi quando arriva il capitalismo a frammentare e a organizzare quello che è il tempo delle persone, no? Lo sport che era appannaggio di pochissimi aristocratici, facevano ginnastica, insomma cose che non prevedevano neanche una competizione, perlomeno nei termini in cui magari lo possiamo concepire oggi, ecco, cambia, si fanno strada nuove discipline, il calcio, il pugilato. Calcio e pugilato si sono...
Che nascono come sport proletari.
Assolutamente, nascono come... cominciano a essere dei fenomeni di massa. E il calcio e il pugilato si contendevano un po' il primato, e vinceva anche il pugilato perché... sembra, per giocare a pallone all'epoca ti dovevi comprare uno di quei palloni di cuoio che bisognava ingrassarlo per giorni interi, se no non era come dare un calcio a una palla di cannone, per intenderci. La tenuta da gioco, chiamiamoli gli scarpini, costavano mesi di stipendio di un operaio, no? I pugni uno se li doveva portare da casa, quelli diciamo ce l'aveva, quindi sembrava vincere la box, no? Che cosa succedeva però? Che praticamente tutti coloro che venivano dalla strada, dal movimento, dai proletari, dalle palestre che si aprivano, eccetera, venivano assurdamente penalizzati nelle competizioni, cioè è rimasta famosa e recuperata per fortuna negli ultimi anni la storia di Trollmann, questo pugile tedesco di origine sinti, uno dei più grandi pesi leggeri della storia europea, che praticamente veniva penalizzato, alla fine è stato assassinato in un campo di concentramento, quindi penalizzato è una parola riduttiva. Praticamente quindi a sinistra nascono le leghe popolari, cioè una vera e propria secessione rispetto a quello che è lo sport dei padroni, una cosa importante. Quindi ecco, questo è lo sport che raccontiamo noi, è assolutamente all'interno, non è strano, è assolutamente all'interno della storia del movimento operaio. Cioè se c'è un fenomeno di massa, morale della favola, il calcio adesso fra questi, e noi siamo sulle gradinate, non è che siamo altrove, no? E quindi ci rivendichiamo quella nostra storia. Certo che ci vogliamo portare i nostri contenuti, è stato fatto tante volte e le storie che raccontiamo noi nei nostri libri lo dimostrano ampiamente, insomma.
E avresti qualche titolo a proposito da consigliarci in questo ambito, in questo che magari avete qua esposti al nostro
banchetto? Sì, io sono molto affezionato ai libri scritti da Molinelli, Edoardo Molinelli, che poi è anche uno degli animatori del blog Minuto 78, no? Dove veramente...
Lo conosciamo bene.
Sì, io li prendo anche in giro perché voglio dire, cioè riescono... Se è esistito un calciatore comunista in un'isola dell'Oceania, loro ci avranno fatto sicuramente l'articolo, ecco. Però lui ha scritto due libri importanti, no? Il primo è Euskadi, la storia della nazionale basca di calcio che in piena guerra civile e poi durante il periodo del franchismo, insomma, ha fatto il giro del mondo per supportare quella che era invece la causa chiaramente della Repubblica. Grandissimi campioni, sappiamo che nel Paese Basco è proprio una terra d'oro, no? Per quanto riguarda, nascono un sacco di calciatori fortissimi. Ancora oggi i portieri tradizionalmente vengono sempre dal Paese Basco, insomma calciatori che poi si sono dispersi, questi della nazionale primigenia in tutti i paesi del mondo, hanno giocato in Unione Sovietica, in Messico. Ecco, questo è un libro che alla fine noi abbiamo tradotto in basco. Sì, la dice lunga, perché esistevano delle cose naturalmente anche importanti ma disperse, eccetera. Edoardo, che poi è anche il punto di riferimento per quanto riguarda il calcio del Paese Basco qua in Italia, è riuscito a ricomporle, insomma. E poi ha fatto un altro libro pure molto importante che mi ha fatto veramente riflettere da molti punti di vista, si intitola Cuori partigiani ed è la storia dei calciatori professionisti italiani che hanno preso parte alla resistenza, cioè nel senso tutti magari abbiamo in passato si è giocato a pallone, io insomma qualche piazzetta sì l'ho frequentata, ma ecco qui parliamo di gente che giocava in Serie A, che è stata in nazionale e che al momento cui scoppia la guerra comunque poi imbraccia le armi e chiaramente prende parte a quelle che alle formazioni partigiane, molte volte pagando con la vita, ma parliamo di calciatori della nazionale. E sono tantissimi, non c'è squadra che praticamente non ne possa rivendicare qualcuno. Alcuni sono nomi veramente clamorosi, per me che vengo da Roma, Giacomo Losi, core di Roma, prima di Totti, il calciatore più rappresentativo dell'intera storia romanista, lui era una staffetta partigiana quando era solo 14enne. Ce ne sono altri famosissimi, Michele Moretti, che gli si attribuisce la fucilazione di Mussolini, tanto per dire, no? Per quanto riguarda il Como, Bruno Neri, che ha avuto un importantissimo trascorso tra Firenze e Torino, ma ce ne sono veramente tanti. Ma a me ha colpito, al di là della bellezza delle storie, anche del dramma, ma come dire, non si è mai capito troppo bene quanto la resistenza sia stata in Italia fenomeno condiviso piuttosto che espressione di un'avanguardia, no? C'è un dibattito in corso, cioè se è stata una guerra di popolo che come un solo uomo, no? Ecco, probabilmente in questi termini no, ma com'è possibile che decine e decine di calciatori professionisti, è chiaro che era un altro calcio, però comunque, come dire, noi il calciatore ce lo vediamo come qualcuno che sta in un mondo dorato, che proprio non si sporca le mani con le questioni.
E soprattutto se dovessimo schierarlo.
Sì, pure lì, è vero. Poi dopo ci sono pure delle sorprese, effettivamente. No, all'epoca no, era pieno di... ci sarebbe una storia anche da questo punto di vista. Però ecco, questi sono proprio tanti che hanno partecipato in massa, diciamo così, alla resistenza. Qualcuno, voglio dire, cioè, sai, sta in nazionale, comunque... per assurdo, parliamo anche di tempi in cui lo sport veniva utilizzato in chiave propagandistica con, no, immaginiamo le Olimpiadi di Berlino per intenderci, o anche la vittoria della nazionale di calcio italiana nei due mondiali durante il fascismo, cioè non è che non eri esposto, ecco.
Ti ringrazio innanzitutto per questa risposta molto approfondita e molto interessante, soprattutto a proposito dei libri che avete qua esposti. La chiamo etichetta, non so se sia il termine giusto, mi sono dimenticato di dirlo prima, come si chiama? Si chiama El Nation.
Sì, El Nation Libri.
El Nation Libri, che oltre che allo sport si dedica, come ti dicevo, come ne parlavamo prima, a un altro argomento che a me interessa tantissimo, ed è anche sono anche i libri con i quali ho scoperto la vostra casa editrice, che quindi si occupa il campo della musica e della controcultura in generale. Io ho scoperto la vostra casa editrice con i libri di George Marshall a proposito della sottocultura skinhead, che sono Spirit of 69 e Skinhead Nation, dei quali tra l'altro ho parlato poco più di un mese fa durante la diretta dei 45 anni di Sherwood, tradotti, curati in Italia da Flavio Frezza, che a sua volta ha curato il libro sempre pubblicato da El Nation, che è Italia Skins, e che quindi illustra, mentre George Marshall illustra la nascita della cultura skinhead e i vari filoni, le varie ondate, Flavio invece Frezza ne parla nell'ambito italiano. Ecco, e voi quindi parlate della cultura skinhead, del punk, come anche del reggae e così via, e in generale di musica e controcultura, e la mia domanda è quindi: da dove nasce questo interesse? Immagino sempre in quanto legata alla classe proletaria, perché tutti questi generi sono strettamente legati alla cultura operaia, la cultura operaia e il movimento skinhead sono sempre stati strettamente legati, e vorrei un pochino approfondire questo campo della vostra interesse, e parlando appunto di questi libri che personalmente ho molto apprezzato e ho molto amato.
Grazie, quelli sono due libri davvero importanti, che poi vivevano quasi a livello, sembravano mitologici, cioè non si capiva più se esistevano veramente.
La cosiddetta Bibbia, quella chiamata la Bibbia,
sì,
skinhead.
Spirit of 69, la Bibbia skinhead. Se ne favoleggiava, cioè, no, esisteva, naturalmente esisteva, ma non era mai stato tradotto in italiano. Per cui è stato importante farlo, siamo molto contenti, molto orgogliosi di averlo fatto. Il discorso per quanto riguarda il campo sottoculturale, ecco, noi cerchiamo sempre di fare questo, voglio dire. Noi guardiamo le cose dal punto di vista del modo in cui si organizzano. In tutta Europa, direi in tutto il mondo, la lotta per quanto riguarda quello che avviene sulle strade, per quanto riguarda l'opposizione al fascismo, si esprime sempre attraverso codici sottoculturali che passano per gli stadi di calcio e, per quanto riguarda la musica, con una particolare attenzione proprio al mondo skinhead, al genere oi, o anche all'hardcore, al metal, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Immaginiamo proprio come si producono le cose. Immaginiamo anche un paese come l'Italia, perché poi noi alla fine lavoriamo e scriviamo da qui. Ecco, per esempio nei centri sociali, sono degli spazi senza i quali noi non potremmo veramente immaginare che cosa potrebbe essere l'Italia. Questo discorso viene sottovalutato. Non lo so, staremmo fermi a Gigi D'Alessio, un'eterna domenica in, ecco, con tutte le critiche e le autocritiche che possiamo rivolgere, ma questo va riconosciuto e questa cosa è fondamentale. In maniera particolare la sottocultura skinhead, con la sua filiazione dal movimento della classe operaia britannica, poi il discorso insomma si è allargato, è sempre stata la spina nel fianco, perché era irriducibile ai soliti modi che vengono utilizzati, no? Pensiamo alla retorica del figlio di papà. Cioè, chiunque dice una cosa sensata, no? Ah, professorone, radical chic, no? Questo non glielo puoi dire allo skinhead. Non gli puoi dire allo skinhead di non essere uno che non si sporca le mani. Non gli puoi dire allo skinhead di essere radical chic, schiavo del politicamente corretto, non so io quale altra. E se la vogliamo vedere in un'altra maniera drammatica, noi siamo fratelli di Dax, proprio letteralmente. Siamo quella generazione, quelle persone, quei compagni, quelle compagne, e lo sottolineo anche perché io credo che i conti col macismo nell'ambito del mondo skinhead siano stati fatti di più che non in altri ambiti, ma a livello europeo pensiamo a Clement in Francia, pensiamo alla Russia, chi è che s'oppone effettivamente, pensiamo ai fatti di Charlottesville oggigiorno anche negli Stati Uniti, o vogliamo andare a vedere per esempio quello che accade in Scandinavia, dove comunque il neofascismo è una roba che davvero si parla proprio di stragi, ecco, in questi termini. Beh, troviamo sempre gli skinhead in qualche, il mondo della sottocultura punk skinhead sempre schierata in prima linea. Per me sono quelli i luoghi in cui si producono i significati, sono quelli i luoghi in cui effettivamente, nel momento in cui sembra crollato tutto, effettivamente si ricostruisce uno straccio di possibilità di prendersi le strade, fondamentalmente. E per cui, ecco, noi stiamo in quel mondo, ci sembra che ci abbia una cittadinanza importante all'interno del movimento operaio, e quindi cerchiamo di raccontarlo e di dargli spazio. Chiudo un'altra cosa interessante: non esiste una sottocultura come quella skinhead che abbia prodotto anche delle categorie, a proposito di libri, storiche, di riferimento, che vengono approfondite da chi in qualche maniera si avvicina al movimento skinhead, vuoi attraverso la musica, vuoi attraverso lo stile, ma a livello culturale. Pensiamo a tutta l'attenzione sul combattentismo e quindi su tutti quei movimenti eretici, gli Arditi del Popolo, le associazioni di combattenti e reduci, che a sinistra sono stati loro a reggere l'urto con l'organizzazione neofascista nel momento in cui si riformava dopo la Seconda Guerra Mondiale in paesi come la Gran Bretagna, piuttosto che anche nella stessa Spagna. Per cui ecco che anche quel tipo di libri stanno nel nostro catalogo, e sembra strano, forse chi non ha le chiavi per vedere determinati passaggi, ma in dialogo diretto con la controcultura skinhead.
Ti ringrazio. Infine, è abbastanza evidente, guardando il vostro stand, l'aspetto che voi avete per la grafica, no? Perché in questo caso qua siete gli unici che espongono anche le magliette, no? Quindi voi dite, noi abbiamo queste idee e le vogliamo anche indossare, non giusto, le idee. Vuoi parlarci anche di questa piccola parte, anche di questo vostro aspetto, quindi l'aspetto anche grafico e visivo e, come dire, sì, di vestiario, dell'indossare la propria idea, che questa è un'idea, è un'immagine che quando io l'ho letta nel vostro sito in giro quando ne parlavate,
indossa quello che sei
mi è piaciuto molto come immagine, come sembra una banalità, può sembrare una banalità, ma è affascinante come idea, come concetto dal mio punto di vista.
Ma guarda, anche qui, no, perché noi veniamo una maglietta, una t-shirt, ci sembra la cosa più innocente del mondo, un indumento, come dire, che sotto a quello vai a torso nudo, no? In realtà non è così. La t-shirt c'ha una storia particolare. Quando è che le t-shirt si manifestano come capo d'abbigliamento? Perché se no non se n'era mai sentito parlare. C'è proprio una data, cioè è il 1960, quando Genova insorge per opporsi alla volontà del movimento sociale italiano di tenere lì il suo congresso. Chi è che scende in campo? I ragazzi con le magliette a strisce. Quali sono queste magliette a strisce? Le magliette a strisce erano praticamente dai magazzini militari americani, no? Che ancora non hanno finito di inondare con la loro merce i mercatini di mezza Italia, no? Però venivano da lì, costavano poco, stavano sulle bancarelle e diventano una sorta di divisa. Ma badiamo bene che le controculture sempre si appropriano di elementi che in qualche modo strappano proprio all'immaginario militare alcuni elementi caratteristici. Pensiamo agli anfibi. Quante sottoculture indossano l'anfibio?
Che, anche la che nasce anche quello dalla cultura operaia, perché è come certo. Il dottor Martens per gli skinhead.
Assolutamente.
Dove adesso costano centinaia di euro, ma inizialmente erano scarpe da lavoro, no?
Esattamente.
Era scarpe anti-infortunistica.
Esattamente. Ma
più radicato nella cultura lavorativa di quello non c'è nulla.
Certo, certo. Quindi voglio dire, la maglietta. Ecco, la maglietta noi la riprendiamo proprio da lì e ci mettiamo una cosa sopra. Che cosa ci mettiamo? Per noi la maglietta è un meme, cioè siamo nel periodo dei meme e la maglietta è il meme ante litteram. Alcune cose a me fanno venire le lacrime agli occhi per la perseveranza con cui riescono a resistere. Allora immaginiamo una cosa, no? Perché poi noi, come dire, ci facciamo una cultura e magari finiamo per snobbare le nostre radici. Beh, noi adesso... tempo di Covid è un po' più difficile, ma potremmo prendere un aereo, andare a Londra, a Piccadilly Circus, dove vendono delle magliette raccapriccianti, quelle con scritto sex instructor, first lesson free, versace un altro litro, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, in mezzo ci sta sempre la maglietta di Che Guevara. Cioè riesce come dire, no? A bucare, è l'unica cosa che tiene a bada.
Ma che possiamo dire che comunque anche le magliette trash di cui parli, cioè quello comunque è politica, quella là, è comunque un messaggio, cioè è comunque qualcosa, no? E quindi mi sembra giusto contrastare l'uno con l'altro anche da questo punto di vista, perché pare una cavolata girare con la maglietta che ho scritto Montale non è un poeta, ma è... però alla fine quella è politica, quella è patriarcato, quella è sessismo. È andata pure in televisione quella maglietta.
Me la sono persa.
Buona fortuna tua, perché quella è politica, quella è sessismo, quella è patriarcato, quella è violenza. Quindi sembra una cazzata. Quindi contrastare da un certo punto di vista è anche un modo per contrastare questa cosa qua.
L'idea è proprio quella.
Anche dal punto di vista del look, diciamo così.
Sì, ma poi sono, immaginiamo quando... finché abbiamo la maglietta antifa va bene, no? Quando tu cominci ad addentrarti nel calcio, che nel nostro paese muovi proprio, allora anche nel calcio succedono delle cose, no? Io parlo sempre da Roma, naturalmente, però quando De Rossi è stato mandato via dalla Roma, diciamo così, no? La gente veramente non gli andava bene questa cosa. Ora De Rossi c'è pure che si chiama Daniele De Rossi DDR, no? Quindi sembra fatto sembra fatto apposta. Però alla fine tirare fuori De Rossi con scritto Yankee Go Home e farlo diventare in quel momento un messaggio di massa,
un meme
e comunque poi mette in crisi effettivamente. Cerchiamo, insomma, quando possiamo, siamo riusciti perfino a fare il simbolo dell'Aeroflot con scritto SS Lazio. Io un po' mi vergogno anche di questa cosa, però devo dire che i poveri tifosi laziali orfani di questo tipo di, diciamo, messaggi e stanchi di essere sempre respinti, non con tutti i torti, insomma, in un certo ambito, cioè molti hanno grande, venivo bullizzato da 10 anni perché non avevo mai fatto una maglietta della Lazio. L'ho fatta, ma insomma...
Adesso sarei bullizzato perché l'hai fatta.
No, no, alla fine, anzi, come dire, c'è chi vorrebbe essere australiano dicendo così non capisco niente e me la posso mettere, perché qua non c'è, ma ci è venuta bene. Cioè il simbolo dell'Aeroflot sta bene su tutto, questa è la verità.
Beh, io ti ringrazio perché questa è stata una chiacchierata veramente interessante.
Grazie a te,
perché
a
siamo
voi.
Riusciti a passare una serie di libri, per me personalmente, che ho amato e molto interessanti, di quelli che abbiamo già discusso prima. Come outro, diciamo, come intro abbiamo fatto la domanda, quella un po' standard per rompere il ghiaccio, abbiamo poi la domanda outro per uscire, per rilassarci dopo tutti questi, che è, prima abbiamo chiesto alla casa editrice alla quale vi sareste ispirati, volevate ispirare. Per uscire da questa discussione invece abbiamo pensato di chiedervi qual è il libro che avreste voluto pubblicare con la vostra casa editrice, anche un, non so, anche Harry Potter, per dire, no?
ma questa è la temevo, siccome avevo sentito, no? E quindi la temevo questa domanda, e malgrado l'avessi sentita, ci ho pure un po' pensato.
Non ci hai dormito però, la notte?
No, ho dormito perché a un certo punto, però lo sai che c'è, che effettivamente io sono più ansioso di sapere il libro che farò domani, perché di libri che vorremmo, potremmo fare, cioè per fortuna sarebbero davvero tanti. In effetti il libro prende un significato anche rispetto al contesto che lo metti e cambia in qualche modo, no? Per cui credo che quasi tutte le case editrici hanno qualche libro che avremmo anche potuto o voluto fare noi, non mancano, ecco, magari l'avremmo fatto alla nostra maniera e sarebbe stata una sfida farlo, però ecco, vorrei sapere che cosa faremo domani e non lo so, nel senso, ci abbiamo parecchi bei libri in uscita, compresa una storia dell'antifascismo scritta da uno statunitense, che la dice lunga appunto sui cambiamenti in corso anche dall'altra parte dell'oceano, però vediamo insomma che cosa riusciremo a programmare invece verso la fine dell'anno, e io sono il primo a essere curioso.
E io sono il secondo. Grazie mille allora, e ti ringrazio, è stata una interessante chiacchierata.
Grazie.